Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sono state condannate 32 persone nella sentenza di primo grado per il crollo del Ponte Morandi del 2018, in cui morirono 43 persone. 12 anni per Giovanni Castellucci, ex capo delle autostrade, e 5 all'ex dirigente del Ministero dei Trasporti Coletta. Un primo spiraglio di luce, dicono le famiglie delle vittime. Il ministro Nordio, convocato dal presidente Mattarella, è fermato sulla grazia al gioielliere condannato per aver ucciso 2 persone e ferito una terza che avevano tentato di rapinarlo. È una facoltà del presidente della Repubblica, ha spiegato Mattarella. E intanto è stata approvata alla Camera la legge elettorale, ora passa al Senato. Le opposizioni vogliono sfruttare le debolezze del governo dopo le decine di franchi tiratori a Montecitorio. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. A quasi 8 anni dal crollo del Ponte Morandi, in cui morirono 43 persone, oggi è stata emessa la sentenza di primo grado, 32 condannati, tra loro l'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci e l'ex dirigente del Ministero dei Trasporti Mauro Coletta. Sentiamo il servizio di Virginia Platini.
Questo ponte non è crollato per caso, questo ponte è crollato per delle responsabilità specifiche, precise, individualizzate, personalizzate e specificamente individuate.
Così Raffaele Caruso, l'avvocato del Comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi, ha commentato la sentenza di oggi. 32 condanne, gli imputati erano 57. Pene più basse di quelle chieste dai PM, a partire da quella per Giovanni Castellucci, all'epoca del crollo amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, condannato a 12 anni. Ne erano stati chiesti 18 e 6 mesi. Ma c'è stato il riconoscimento delle responsabilità di vertice tecnici sia di ASPI sia della sua controllata Spea Engineering, responsabile della manutenzione. 11 anni al capo delle manutenzioni di ASPI Michele Donferri, 5 anni e 6 mesi per l'ex AD di Spea Antonino Galatà. Ed è stato condannato a 5 anni anche Mauro Coletta, che nel 2018 era direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero di Infrastrutture e Trasporti. Crollo colposo, omicidio stradale, i reati contestati nel corso del processo. Le parole di Egle Possetti, presidente del comitato.
Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea. Questo primo traguardo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita.
Il Presidente della Repubblica oggi ha convocato il Ministro della Giustizia Nordio e lo ha stoppato sull'iniziativa di chiedere la grazia per il gioielliere condannato per aver ucciso i suoi rapinatori. Mattarella ha ricordato a Nordio che si tratta di una facoltà del Capo dello Stato. Tutta la destra sta conducendo una campagna pro grazia, che è anche un tentativo di delegittimare le istituzioni, Quirinale compreso. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
Mattarella ha deciso di fermare subito Nordio e tutto il centrodestra sulla grazia al gioielliere Mario Roggero perché è stato evidente da subito che si trattasse di una iniziativa pericolosa a più livelli. Su un piano, alimentare e capitalizzare un sentimento antigiudici dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi all'uomo che ha sparato alle spalle ai rapinatori del suo negozio mentre erano in fuga. Su un altro piano, mettere in difficoltà il Presidente della Repubblica. Se avesse firmato, Mattarella si sarebbe piegato a la logica di questa ondata propagandistica alimentata dai partiti. Se non avesse firmato, la propaganda si sarebbe scatenata contro di lui. L'argomento è lì pronto. Hai graziato la Minetti e non hai graziato un uomo che si è difeso dai rapinatori. Il presidente, ricevendolo, ha ricordato al ministro della giustizia Nordio che la concessione della grazia è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. A un altro livello ancora, quindi, Mattarella ha voluto dare uno stop a una campagna giustizialista e populista che mette in discussione il diritto, l'autonomia della magistratura, le regole istituzionali, spiegando a Nordio che non intende lasciarsi mettere con le spalle al muro, delegittimare e svuotare dei propri poteri.
La legge elettorale è stata approvata alla Camera, ora passa al Senato, dove Meloni deve sperare di aver messo a tacere il dissenso nella sua maggioranza, favorita dal fatto che al Senato non esiste il voto segreto. Da Roma è il servizio di Anna Bredice.
Il ministro Lollobrigida di Fratelli d'Italia, è impegnato ancora questa mattina a capire se anche tra i suoi ci sono stati franchi tiratori, svicola dalle domande sul prossimo passaggio al Senato, taglia corto e dice: siamo alla Camera, non al Senato, non chiedete a me. Risposte che servono a prendere tempo, perché neanche Meloni in questo momento probabilmente sa cosa deve fare a settembre, quando arriverà in commissione a Palazzo Madama la legge elettorale, decidere se presentare di nuovo l'emendamento sulle preferenze per una questione di orgoglio ferito di misura del suo potere, oppure lasciare perdere, assicurandosi così un'approvazione al Senato più veloce, senza fratture dentro la maggioranza. Questo ancora non lo hanno deciso. Salvini ora dice di sperare che presentino le preferenze, una mossa un po' disperata, visto che il suo partito, oltre a Forza Italia, è quello più sotto accusa, una mossa che probabilmente tende anche ad evitare una spaccatura con Meloni, che ha fatto capire chiaramente con il voto dell'altro giorno anche di Futuro Nazionale che potrebbe sostituire Salvini con Vannacci senza nessun problema. Le opposizioni hanno promesso già in aula oggi che la battaglia sarà molto dura al Senato. Alla Camera sono riusciti a rimanere uniti su tutto. Al Senato l'esame della legge, se il governo intenderà andare avanti, camminerà di pari passo con la messa a punto del programma a sinistra, compreso il tema della politica estera e dell'indicazione di un candidato premier non secondario, e a destra con un altro ostacolo non da poco: scrivere una manovra di bilancio elettorale ma senza soldi. Per ora c'è un prima via libera, una riforma che potrebbe sollevare parecchi dubbi di incostituzionalità con possibili ricorsi, a cominciare dal premio di maggioranza alle circoscrizioni estere, che la destra ha ridefinito su misura, due alla Camera e una al Senato. Linea allo studio.
In Italia oggi 4 persone sono morte mentre lavoravano o andavano al lavoro. In Puglia un uomo è rimasto folgorato in strada mentre era impegnato in lavori legati alla fibra ottica nel comune di Montesano Salentino. In Veneto un operaio è stato schiacciato da un rullo all'interno di una cava a Giavera del Montello, in provincia di Treviso. In Alto Adige un agricoltore è stato travolto da un trattore vicino a Merano. E infine nel Lazio un bracciante è stato investito da un'auto mentre era in bici a Pontinia, in provincia di Latina. E nulla di fatto al tavolo convocato dal Ministero del Lavoro con i sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL per discutere delle misure a tutela dei rider. Il confronto richiesto dai sindacati dopo l'entrata in vigore delle ordinanze regionali anticaldo è stato rinviato a una nuova convocazione ancora senza data. Al centro della discussione la situazione dei rider, spesso persone migranti, che durante lo stop alle consegne imposto dal caldo estremo restano senza reddito e senza ammortizzatori sociali. Tra le richieste dei sindacati, un fondo finanziato dalle piattaforme di food delivery per compensare il mancato guadagno nelle ore di sospensione del servizio. L'incontro si è svolto dopo le mobilitazioni di ieri dei rider in città come Firenze, Bologna e Milano. Sentiamo Roberta Turi, segretaria nazionale di Nidil CGIL.
Noi siamo insoddisfatti da come è andato l'incontro. Per conto del Ministero del Lavoro erano presenti soltanto figure tecniche e non figure che ovviamente con una responsabilità politica di cui avremmo bisogno rispetto a un problema che di fatto ha creato la politica, perché questi lavoratori, se fossero lavoratori subordinati, non avrebbero questo problema, che nasce dal fatto che le ordinanze anticaldo identificano una serie di figure a rischio e impongono il blocco in determinati orari. Peccato che questi lavoratori sono inquadrati come autonomi, non hanno a disposizione gli ammortizzatori sociali che gli consentano di avere una continuità del reddito in situazioni come queste. Noi abbiamo fatto una proposta che siano le piattaforme a pagare all'interno di un fondo, esattamente come una modalità assicurativa. Le figure tecniche che erano presenti al tavolo hanno preso atto di quelle che erano le richieste. Non c'è stata la volontà politica di dare a quel tavolo un significato che avrebbe potuto avere. Quindi siamo stati semplicemente messi in stand-by, esattamente come tutti i lavoratori che quindi in questi giorni continueranno a essere bloccati per aver salva la loro salute senza che questo gli consenta di guadagnare, e siamo in attesa di risposte del Ministero che speriamo arrivino. Noi nel frattempo continuiamo la lotta.
E passiamo all'Ucraina. Oggi migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città contro la decisione di Zelensky di silurare il popolare ministro della difesa Fedorov nell'ambito dell'ultimo rimpasto di governo. Il presidente ucraino ha nominato un titolare ad interim del ministero oggi, Kmara, ex funzionario dell'intelligence. A Fedorov, 35 anni, viene riconosciuto il merito di aver guidato la modernizzazione del ministero con impatti evidenti sulla guerra contro la Russia. Il Parlamento, intanto, ha approvato la nomina a premier di Koretsky, ex amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, il servizio di Sabato Angeri.
Alla fine Zelensky ha optato per una nomina ad interim al Ministero della Difesa e ha scelto Yevgeny Kmara, un alto funzionario dell'SBU, i servizi segreti. L'allontanamento di Mikhailo Fedorov e il rimpasto di governo hanno dato il via a delle proteste che non si vedevano dai tempi del decreto che aveva provato a imbavagliare la Procura Nazionale Anticorruzione l'estate scorsa. Intanto il dibattito pubblico si è infiammato e sia i media ucraini sia i canali Telegram più seguiti hanno dipinto questo ennesimo rimpasto ai vertici di Kiev come una sorta di lotta del vecchio contro il nuovo, laddove il vecchio è la corruzione, il clientelarismo, le logiche da oligarchia che tendono a creare gruppi di potere sia nell'esercito sia nell'amministrazione civile. E il nuovo era rappresentato da Fedorov, l'artefice della strategia di attacchi a lungo raggio, il giovane ministro che ha investito tutto sui droni, arrivando a teorizzare per l'Ucraina la necessità di una guerra asimmetrica contro la Russia. Diverse indiscrezioni, anche di figure interne al governo, hanno parlato di pressioni da parte di generali e addirittura del comandante in capo delle forze armate, Oleksandr Sirsky. Il disaccordo tra le posizioni di Sirsky e quelle di Fedorov sarebbe infatti costato il posto a quest'ultimo, ma Fedorov non se n'è andato in punta di piedi, ha rivendicato le sue decisioni e ha insistito sul fatto che la guerra è cambiata dal 2022 a oggi e che senza delle riforme nel campo della coscrizione e dell'organizzazione interna delle forze armate, l'Ucraina non riuscirà a fare progressi militari. L'ex ministro ha inoltre fatto sapere di aver rifiutato il posto all'interno dell'ufficio presidenziale che Zelensky gli aveva proposto.
Sesta notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran, lo conferma il comando centrale statunitense. Nelle scorse ore sono state sentite esplosioni vicino a Bushehr, nel sud del paese, a Bandar Abbas e in giornata anche nel nord. Dopo i raid di ieri notte, oggi il ministro della difesa del Kuwait ha detto che 32 droni iraniani sarebbero stati rilevati nel suo spazio aereo e che l'attacco di Teheran avrebbe colpito infrastrutture vitali per il paese. Intanto l'Iran avrebbe chiesto agli Houthi dello Yemen di tenersi pronti a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb sulla rotta petrolifera del Mar Rosso nel caso di un attacco statunitense contro le proprie infrastrutture energetiche, lo fa sapere l'agenzia di stampa Reuters. La richiesta arriva dopo le minacce di Trump, che ieri ha ripetuto di voler colpire ponti e centrali elettriche come nei primi mesi di guerra. E in giornata almeno 5 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza, secondo quanto riferito da funzionari sanitari della Mezzaluna Rossa palestinese. Un palestinese è stato ucciso in un attacco di droni contro un veicolo nella zona di Al-Mawasi e un altro è stato ucciso in un raid aereo israeliano contro una tenda che ospitava sfollati lungo le spiagge a ovest di Gaza City. E veniamo agli Stati Uniti, a Washington. Oggi si è tenuto un controverso summit sul terrorismo di sinistra. A fare gli onori di casa è stato il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, che ha detto nel discorso inaugurale: smantelleremo mattone per mattone le nuove reti del terrorismo rosso. L'obiettivo dichiarato dell'incontro è di proteggere l'America da quella che gli Stati Uniti hanno definito la minaccia Antifa, ma sono stati invitati i rappresentanti di altri 60 paesi. Per l'Italia è presente il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
È un summit che ha lo scopo di organizzare in modo transnazionale una guerra al pericolo rosso, perché c'è una recrudescenza, secondo la ricostruzione del capo del segretario di Stato Marco Rubio, di quello che ha chiamato un pericolo che non si è mai veramente sopito, e ha nominato espressamente le Brigate Rosse nel suo discorso. Ma è un discorso fortemente ideologico, si parla, come ha detto lui, di gente che si può definire anticapitalista imperialista, antifascista, come vuole, quello che in realtà sono nella loro essenza sono dei nemici della libertà, dei nemici di tutto ciò che l'America dovrebbe rappresentare o quantomeno l'America di Trump. Per questa ragione si chiede uno sforzo congiunto delle polizie di tutto il mondo, una condivisione delle intelligence sulla segnalazione di personaggi o istituzioni o entità che potrebbero essere sovversive per gli Stati Uniti e quindi per definizione per il resto del mondo.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.